Domenica 1 novembre, trentesima settimana del tempo ordinario, solennità di tutti i santi. Prima lettura. Quanto oggi vede l'Apostolo Giovanni ha un chiaro riscontro nella visione del profeta Ezechiele su Gerusalemme. Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi. Voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di stermini in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda il settentrione, ciascuno con lo strumento di stermini in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del Tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passi in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite, il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazzi, bambini e donne, ammazzateli fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al Tempio. Disse loro: «Profanate pure il Tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite!» Quelli uscirono e fecero strage nella città. Mentre essi facevano strage, io rimasto solo, mi gettai con la faccia a terra e gridai: «Ah, Signore Dio, sterminerai quanto è rimasto di Israele, rovesciando il tuo furore sopra Gerusalemme?» Mi disse: l'iniquità di Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, la città è piena di violenza. Infatti vanno dicendo: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede. Ebbene, neppure il mio occhio avrà pietà e non avrò compassione, farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ed ecco, l'uomo vestito di lino, che aveva la borsa al fianco, venne a rendere conto con queste parole: ho fatto come tu mi hai comandato. Qual è la grande differenza tra quanto descrive Ezechiele e quanto invece vede l'Apostolo Giovanni? La differenza è altissima. Con Ezechiele il giudizio del Signore è su Gerusalemme e sul suo popolo. Con l'Apostolo Giovanni il giudizio è su tutta la terra, su tutto l'universo. Gesù Signore è veramente il giudice dei vivi e dei morti. La salvezza è per quanti portano sulla loro fronte il sigillo del Dio vivente. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Sappiamo che il sigillo del Dio vivente è Cristo Gesù. Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Giovanni 6, 26-29. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito il re di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è radiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente dell'oro è il nome che ha ereditato. Ebrei 1, 1-4. La salvezza è per la fede in Cristo Gesù. La salvezza è per chi porta l'impronta di Cristo visibilmente sulla sua fronte. Ma quanto distanti sono oggi i nostri pensieri dai pensieri di Dio a noi rivelati. Se per il profeta Isaia i pensieri di Dio distavano dai pensieri dell'uomo, quanto l'Oriente dista dall'Occidente, per noi oggi questa misura non basta più, non è più sufficiente. Oggi siamo in due mondi differenti, Dio è nel mondo di Dio e l'uomo nel mondo degli uomini. Sembra non vi siano più punti di contatto con i pensieri rivelati del nostro Dio per opera del suo Santo Spirito. Leggiamo Apocalisse 7, 2, 4, 9-14. E vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avevo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in candide vesti e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce, la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono, e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo, Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse, questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli rispose, Signore mio, tu lo sai. E lui, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Urge mettere nei cuori dei discepoli di Gesù la purezza della nostra fede in ogni suo piccolo dettaglio. La salvezza è in Cristo, con Cristo, per Cristo. Ecco il grido che si ode nel cielo. E gridavano a gran voce, la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. Ma oggi è proprio questo grido che non esce più dalla bocca dei discepoli del Signore. Costoro sembrano essere diventati tutti cani muti, incapaci di abbaiare. I suoi guardiani sono tutti ciechi, non capiscono nulla. Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sonnecchiano, accovacciati, amano appisolarsi. Ma questi cani avidi che non amano saziarsi sono i pastori che non capiscono nulla. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse, senza eccezione. Venite, io prenderò del vino e ci ubriacheremo di bevande inebrianti. Domani sarà come oggi e molto più ancora. Isaia 56, 10-12. O il discepolo di Gesù comincerà a gridare che la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello, oppure il mondo si inabisserà in tenebre sempre più fitte. Sulla terra scomparrà il regno della vita e si instaurerà il regno della morte. Più facciamo retrocedere Cristo per nostra gravissima responsabilità e più il regno delle tenebre e della morte conquisterà terreno. Solo Cristo Gesù è il baluardo contro la potenza degli inferi. Seconda lettura. Il Padre ci ha fatti suoi figli nel Figlio suo, Cristo Gesù, nostro Signore. Questa verità è essenza del mistero della redenzione e della salvezza. Senza questa verità, il mistero viene privato della sua luce. Il Padre, per opera del suo Santo Spirito, per la mediazione dei suoi apostoli, in Cristo ci fa suoi veri figli, rendendoci partecipi della sua divina natura. Questo è il vero mistero della salvezza, mistero teologico, mistero pneumatologico, mistero cristologico, mistero ecclesiologico, mistero antropologico. Oggi tutto questo mistero nulla più esiste, è come se si fosse posato su questo mistero un esercito di cavalletti infernali e avesse divorato ogni verità fin dalle sue radici. Chi deve seminare, piantare la verità di questo mistero nei cuori di ogni uomo sono gli apostoli del Signore. Incono gerarca con esse, secondo carismi, ministeri, missioni consegnate a ciascuno dallo Spirito Santo e dagli apostoli, ogni membro del corpo di Cristo Gesù. Ma oggi si vuole una salvezza slegata dal mistero rivelato. Il Padre dei Cieli, Cristo Gesù, lo Spirito Santo, gli Apostoli, è come se non esistessero. Altra verità, non è più il mondo che non conosce gli Apostoli e il corpo di Cristo. Sono i discepoli di Gesù che non conoscono più Cristo Signore e non conoscendo quel Signore, ogni altra conoscenza è avvolta dalla falsità e dalle tenebre. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente? Per questo il mondo non ci conosce. Perché non ha conosciuto Lui? Se i discepoli di Gesù non ritornano alla vera conoscenza di Gesù Signore, il mondo mai li potrà conoscere come discepoli di Gesù. Ma se il mondo non li conosce come discepoli di Gesù, per essi mai la salvezza ritornerà a brillare nei cuori. Come Cristo conosce il Padre e porta la salvezza del Padre nei cuori, così il discepolo di Gesù, se vuole portare la salvezza nei cuori, non solo deve conoscere il mistero di Gesù, del mistero di Gesù deve essere parte, anzi, deve divenire lo stesso mistero. Leggiamo 1 Giovanni 3, 1-3. Vedete quale grande amore c'è del Padre per essere chiamati figli di Dio, lo siamo realmente? Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Ecco la vocazione del discepolo di Gesù, divenire mistero del mistero di Cristo, mistero nel mistero per il suo mistero. Ma anche raggiungere la perfezione più alta in questa sua missione di realizzare nella sua carne, nel suo sangue, nella sua anima, nel suo spirito, nel suo corpo, tutto il mistero di Cristo Signore. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Ecco la vocazione e la missione del cristiano, realizzare il mistero di Cristo nella sua vita. Realizzando Lui il mistero di Cristo, deve aiutare ogni altro uomo a divenire il mistero di Cristo. Se il cristiano non diviene lui vero mistero di Cristo, mai potrà pensare che altro lo divengano. Cristo mistero del mistero nel mistero del Padre. L'Apostolo mistero di Cristo nel mistero di Cristo. Ogni altro uomo mistero dell'Apostolo nel mistero dell'Apostolo, che è mistero di Cristo, che è mistero del Padre. Per l'Apostolo a Cristo, per Cristo al Padre nello Spirito Santo. Ma questa verità oggi non brilla più nel cuore dei discepoli di Gesù. Lettura del Vangelo. Sul monte Sinai Dio scrive con il suo dito la sua legge su due tavole di pietra. Consegna questa sua legge a Mosè. Mosè scende dal monte, legge quanto Dio aveva scritto sulle due tavole di pietra e sul fondamento di queste parole viene stipulata l'alleanza tra Dio e il popolo. Sul monte delle Beatitudini Gesù ha il posto di Dio, non scrive la legge sul tavolo di pietra, la scrive invece nel cuore dei suoi discepoli. E il discepolo di Gesù, nella sua carne, la legge scritta da Cristo Gesù per opera del suo Santo Spirito. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si posse a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo: e la natura del discepolo, il testo sul quale la legge di Cristo Gesù va sempre letta. Se il mondo non legge la legge di Gesù Signore nella vita del discepolo di Cristo, la lettura dei suoi libri non produce frutti di vita eterna. Anche se si legge la parola sui suoi libri, la parola ha sempre bisogno sia della parola viva degli apostoli e sia anche della loro natura sulla quale la legge scritta appare e si mostra in tutta la sua bellezza. Questa verità mai dovrà essere né dimenticata né ignorata dai discepoli di Gesù. Sono loro la legge di Cristo, legge scritta nella loro anima, nel loro spirito, nel loro corpo. Poi Gesù scende dal monte e mostra ai suoi discepoli come la legge va vissuta in relazione dell'uomo con se stesso, con Dio, con le persone, con la stessa natura. Legge scritta, legge vista nella capacità di trasformare non solo un uomo nel suo corpo, anima e spirito, ma anche di governare la natura, donandole una nuova vita. Possiamo applicare a Cristo Gesù quanto il libro della Sapienza narra degli stravolgimenti che avvenivano nella natura per volontà del Padre. Come la natura si stravolgeva con Cristo, così deve stravolgersi con gli Apostoli. Imparando dagli Apostoli, ciò deve avvenire con ogni altro discepolo di Gesù. Difatti, gli elementi erano accordati diversamente, come nella cetra in cui le note venivano, variano la specie del ritmo, pur conservando sempre lo stesso tono, come è possibile dedurre da un'attenta considerazione degli avvenimenti. Infatti, animali terrestri divennero acquatici, quelli che notavano passarono sulla terra. Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere. Le fiamme non consumavano le carni dei fragili animali che vi camminavano sopra, ne scioglievano quel celeste nutrimento di vita, simile alla brina e così facile a fondersi. In tutti i modi, Signore, hai reso grande e glorioso il tuo popolo e non hai dimenticato di assisterlo in ogni momento e in ogni luogo. Sapienza 19, 18, 22. L'uomo, vedendo la bellezza della nuova legge attraverso le opere che essa compie, ascoltando la parola proferita dagli Apostoli, viene trafitto dallo Spirito Santo e condotto a Cristo Gesù, con la professione di un vero atto di fede. Quando la legge di Cristo viene trasformata in nostro sangue e carne, e il nostro sangue e carne in parola, sempre lo Spirito Santo vi aggiunge la sua grazia e le conversioni avvengono. Leggiamo il testo di Matteo 5, 1, 12a. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si posse a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essere il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché sono chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essere il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendranno un certo male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Se poniamo attenzione nella legge di Cristo, la beatitudine è il frutto di una natura trasformata dalla grazia dello Spirito Santo, sempre per la mediazione degli Apostoli e di ogni altro discepolo di Gesù, mediazione sempre da viversi in una comunione gerarchica. Questa nuova natura la mostra il povero in spirito, colui che è nel pianto, il mite, l'affamato e assediato dalla giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, l'operatore di pace, il perseguitato per la giustizia, il calunniato e l'ucciso per il nome di Gesù Signore. La povertà in spirito è astratta, così anche la misericordia, concreto, visibile invece il povero in spirito, il misericordioso, il mite e ogni altro cambiamento operato dallo suo santo nella nostra natura. Rallegratevi per i risultati, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ogni beato produce, in tutto simile a un albero, il suo particolare frutto. Se il discepolo di Gesù non diviene questo albero dalla natura nuova, natura di Cristo Gesù, nessun frutto da lui sarà prodotto. Senza frutti le sue parole sono inutili e vane. Potranno essere stupende teologie, ma il Vangelo non è teologia, perché esso è Cristo che vive in mezzo agli uomini con una natura capace di trasformare ogni altra natura. Madre di Dio e Madre nostra, tu, donna povera, umile, mite, misericordiosa, pura, aiutaci a trasformare la nostra natura perché sia in tutto simile alla natura di Cristo Gesù. Con il tuo aiuto il mondo vedrà la nostra nuova natura ed ad essa aggiungeremo la parola e molte anime così potranno accogliere Cristo adorandolo nei loro cuori. Amen.